frasi che ho scritto e che compariranno. La prima è iniziare e introdurre. Per iniziare la vita cristiana e introdurre la vita. È vero che c'erano altri linguaggi per cui gli iniziati erano considerati perfetti, cioè arrivare alla destinazione, ma non si tratta di dare tutto, ma di introdurre dentro il tutto, no? E l'opera di chi fa catechesi e di chi lavora nella liturgia è certamente quella di iniziare come introdurre al mistero, all'angelo. E allora il lavoro di formativo e della catechesi e di chi ha il servizio dell'iniziazione è questo di come introdurre a iniziare, ecco il gioco, no? Iniziare a introdurre. Come introdurre a iniziare, cioè come aiutare a fanciulli, famiglie, no? A iniziare, che vuol dire ad entrare dentro un'esperienza. E il riferimento è sempre triplice, adesso vediamo un po' cosa succede. Ok. Ecco, iniziare e introdurre. Come introdurre a iniziare? Questo è il nostro lavoro. È triplice. Attenzione che lavoriamo su tre luoghi, no? Uno è quello della famiglia. È una sapienza familiare quella di introdurre, di educare a iniziare, a vivere. Ci sono riti di inizio e ci sono di inizio anche nelle nostre famiglie che riguardano la vita, e questi hanno molto da insegnare a iniziare la fede, ma che riguardano anche la fede. È come se si trattasse di riuscire ad entrare dentro esperienze significative. Il riferimento a che cosa può accadere di buono nelle nostre famiglie, là dove c'è da iniziare a fare qualcosa e a fare qualche cosa di importante, come pregare, può essere molto utile. Secondo, sapienza ecclesiale, cioè la comunità che inizia a fare qualcosa. Quindi introdurre a iniziare, ad esempio, un incontro di catechesi. Se io penso a mio nipotino che quando entrava all'asilo no, doveva fare sempre due corse lungo il corridoio, ed era una cosa come se fosse scritto nel suo corpo: arrivava, partiva, c'era due corse. E se penso io quando facevo le medie mi prendevano in giro perché arrivavo a casa e dovevo fare 5 minuti girare intorno al tavolo dopo. Cioè, quindi entravo in casa e non è che mi sedevo tranquillo. Cioè, i nostri fanciulli, i ragazzi, chiamiamoli come vogliamo, arrivano e si tratta di farli entrare in qualche cosa, ma arrivano pieni di movimento, bisogno di staccare. C'è una sapienza ecclesiale nell'introdurre, iniziare a fare qualche cosa. E c'è anche una sapienza liturgica, si chiamano riti di inizio, che servono per entrare dentro la celebrazione e l'incontro con Dio. Veniamo a 5 verbi che gli abbiamo già detti e li mettiamo tutti insieme. Potrebbero essercene altri. Abbiamo scelto camminare, cioè muoversi per entrare, per iniziare a fare qualcosa, ma anche rallentare, un po' fermarsi, chiamare e sentirsi chiamati anche. Poi c'è salutare, me lo sono dimenticato, ma è era al posto di fermarsi, salutare e infine connettersi e sentirsi connessi. Ascoltiamo alcune esperienze che ci aiutano ad entrare in questa dimensione. La prima è tratta da un classico, Il Piccolo Principe. Camminare.
Piccolo principe, buongiorno, disse il mercante. Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. se inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. «Perché vendi questa roba?» disse il piccolo principe. «È una grossa economia di tempo», disse il mercante. «Gli esperti hanno fatto i calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla settimana». «E cosa se ne fa di questi 53 minuti?» «Se ne fa ciò che si vuole». «Io», disse il piccolo principe, «se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana».
La questione è il modo con cui noi entriamo dentro e viviamo il tempo e liberiamo il tempo, e qui ecco un'indicazione: camminare adagio verso una fontana, che è simbolo di qualcosa di sorgivo. Una seconda idea, una seconda suggestione ci arriva da Romano Guardini, nome italiano ma teologo, pastore, prete tedesco, che nel Novecento riflette su tante cose, molto sull'educazione, sulla pedagogia, sulla liturgia e sulle cose della fede, e fa una riflessione su il portale, cioè di come passare attraverso la porta possa essere vissuta come un simbolo. Ascoltiamo.
A che scopo c'è il portale? Forse ti meraviglia di questa domanda, perché si entri e se ne esca, pensi tu. La risposta non sarebbe difficile. Certo, ma per entrare e uscire non occorre alcun portale. Un'apertura più ampia nella parete servirebbe pure allo scopo. La gente potrebbe entrare e uscire. Sarebbe anche di minor costo e più rispondente allo scopo. Non sarebbe però un portale. Questo intende a qualcosa di più che non sia il soddisfacimento di un mero scopo. Esso parla. Presta attenzione quando lo varchi e sentirai: ora io lascio l'esterno, entro. Fuori c'è il mondo, bello, fervido di vita e di creazione possente. Fra mezzo però vi è anche molto di odioso, di basso. Esso ha in sé qualcosa del mercato. In esso ognuno corre attorno, tutto qui si fa largo. Non lo vogliamo chiamare non santo. Eppure qualcosa di questo il mondo trattiene indubbiamente qualcosa per sé. Attraverso il portale, però, entriamo in un interno, separato dal mercato, calmo e sacro, nella chiesa. Il portale sta tra l'esterno e l'interno, tra ciò che appartiene al mondo e ciò che è consacrato a Dio. E quando uno lo varca, il portale gli dice: lascia fuori quello che non appartiene all'interno. Pensieri, desideri, preoccupazioni, curiosità, leggerezza. Tutto ciò che non è consacrato, lascialo fuori. Fatti puro, tu entri nel santuario. Non dovremmo varcare così frettolosamente, quasi di corsa, il portale. In raccolta lentezza dovremmo superarlo e aprire il nostro cuore, perché avverta quello che il portale ci dice. Dovremmo, anzi, prima sostare un poco in raccoglimento, perché il nostro avanzare sia un avanzare della purezza e del raccoglimento.
Il camminare e il rallentare qui si precisa nel raccogliersi, quasi nel trattenersi, no? Per fare un'esperienza. E camminare, rallentare, Qua è fermarsi, che non è un verbo che abbiamo scelto, ma utilizzo un'altra bella immagine che ci viene dal teologo gesuita José Tolentino Mendoza.
L'arte di fermarsi è un apprendistato indispensabile, anche se viene tanto spesso dimenticato. Chi non sa fermarsi non sa vivere. Il marinaio, quando parte per la grande avventura oceanica, certamente deve poter contare sul motore della sua imbarcazione. Certamente deve poter affidarsi al buono stato dello scafo, della vela, dei remi, ma deve obbligatoriamente portare un'ancora, perché una barca non può viaggiare in continuazione. È vero che tendenzialmente, nelle nostre società moderne, gli stili di vita assomigliano alla città che non dorme mai. Il tempo pare sempre scarso rispetto al programma che ci impone. Vorremmo che si dilatasse e fosse ciò che non è. Come il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, noi siamo sempre in ritardo. Ma in ritardo su cosa? Nemmeno noi davvero lo sappiamo. Se oggi viviamo in un mondo di evasione, è perché siamo donne e uomini che non sanno ancorare la vita. E la vita finisce per essere un vuoto a cui niente risponde.
Interessante l'immagine dell'ancora, perché ci fa pensare anche i bambini, forse, no? Che loro non vivono il tempo, forse diversamente da noi, ma come noi adulti hanno bisogno di vivere un'esperienza portandosi anche un'ancora che li aiuti a fermarsi, a rallentarsi. Beh, forse nei nostri incontri o nelle nostre liturgie vogliamo fare troppe cose e così non abbiamo tempo di fare tutto, mentre si tratta di gettare l'ancora, forse, come è stato indicato. E infine c'è ancora una che non riguarda un verbo specifico, ma fa riferimento all'esperienza di un filosofo, Paul Ricoeur, che va a Tese e cerca di gestire l'esperienza di un'apparente distanza tra i simboli, i riti, rispetto ai quali inizialmente uno fa fatica ad entrare, ecco il tema delle entrate, no? E a connettersi. E tuttavia poi intuisce, riflettendosi, che c'è una sapienza in questi gesti diversi.
Sono andato a Tese, dove ho preso parte alla liturgia pasquale. La liturgia che l'ufficio di Tese ha ricreato nella fedeltà alle più antiche e sobrie liturgie della Chiesa dei primi secoli incontra la stessa difficoltà di tutte le liturgie. Resuscita un simbolismo desueto, quello delle culture agreste e pastorali oggi ricoperte dalla civiltà industriale. Il pane e il vino, l'acqua e l'olio, il fuoco e il vento, la pecora e il pastore parlano di un tempo che non c'è più a uomini intenti alla conquista del cosmo tramite la macchina e il calcolo. La liturgia non costringe allora ad una sorta di esotismo culturale in un'esperienza simile a quella che viviamo quando varchiamo la porta di un museo di arti antiche? La serietà dell'obiezione è evidente. Ogni simbolismo è un memoriale. L'utente dell'attrezzo non ha memoria. Il simbolo, al contrario, ha memoria e memoria. Riprende altri simboli più antichi che integra nel segno presente. Bisogna dunque cedere all'oblio con il pretesto di farsi comprendere dall'uomo di oggi? La liturgia si pone qui sullo stesso versante della poesia. bisogna prima che disorienti perché riesca a raggiungere l'essere profondo. Sono riconoscente alla liturgia per il fatto che mi strappa la mia soggettività e mi offre non le mie parole, non i miei gesti, ma quelli della comunità. Sono felice di questa oggettivazione dei miei sentimenti. Quando entro nell'espressione cultuale, io vengo strappato all'effusione sentimentale. Entro nella forma che mi forma.
Ci è piaciuto di questo racconto due cose, questa idea della liturgia come forma che dà forma e questa idea dell'azione poetica. Potremmo collegarlo al verbo del connetterci. Apparentemente connetterci è connetterci con la vita, i linguaggi delle persone. In realtà sembra che ci siano dei linguaggi che ci invitano a disconnetterci, a connetterci in un altro modo, con un altro modo di vedere la vita. Ed eccoci ai nostri verbi, alcuni sono comparsi, camminare, rallentare, connetterci, e altri no, e sarete voi a sottolinearne l'importanza nel cammino dell'iniziazione familiare, nel cammino dell'iniziazione comunitaria e nel cammino dell'iniziazione liturgica, soprattutto nei riti d'inizio. E dunque ecco il lavoro che siete chiamati a fare anche sugli altri due verbi, che sono chiamare e sentirsi chiamati, dove chiamare Dio, ma che sentirsi chiamati vuol dire sentirsi compresi dentro un'esperienza, e infine salutare, una cosa che si fa all'inizio, che ha anche a che fare in qualche modo con la lode, no? Cioè il salutare ha a che fare con un augurio, una lode, qualche cosa di positivo. E adesso Michele ci invita al lavoro.
Un minuto per chiedervi la cortesia di prendere qualche appunto su come si lavorerà. Il lavoro avverrà così, appunto, al racconto biblico, al racconto della tradizione. Si unisce adesso il racconto delle nostre pratiche, già Don Paolo ci introduceva. Faremo così, ci divideremo in 10 gruppi, 8 staranno qui, 1, 2, 3, uno sul palco e uno al fondo, 8 qui, 2 gruppi andranno nel bar, vi aiuteremo, non vi preoccupate, bisogna uscire e rientrare in un altro locale. Quando un gruppo è fatto, quando al massimo ci sono 15 persone. Se siete la 16ª, salutate quel gruppo e cercate un altro posto. Ok? Grazie. Cosa si farà? Ciascun gruppo riceverà delle specie di carte giganti con i verbi riportati e sotto c'è scritto, per esempio, pensando alla pratica pastorale della mia parrocchia, che cosa permette oppure ostacola il connettersi, esattamente nel senso che diceva Don Paolo, o il sentirsi connessi. E poi ci sono due spazi, nella catechesi, nella liturgia, il sottofondo di tutti e due gli spazi, chiaramente il vissuto umano, familiare, sia per i grandi che per i piccoli, vitale, la vita, il contesto in cui tutto questo avviene. Come funziona? Chiedo davvero la cortesia, ma siamo tutti grandi e ce la potremmo fare, perché così ammetto un errore, ho dimenticato di scrivere le istruzioni per quello che faccio per me. Allora, in un primo tempo ci prendiamo una 20ina di minuti in cui liberamente ogni gruppo avrà a disposizione queste 5 carte, ciascuno annota qualche pensiero. Non è necessario scrivere una frase in ognuno degli spazi che ci sono. Uno scrive dove sente di avere delle cose da dire, pensando alla propria pratica pastorale. Una 20ina di minuti. Dopo questo tempo, il gruppo è da 15, si fanno dei piccoli gruppi da 3 persone, ogni piccolo gruppo prende uno dei fogli e prova a rileggere quello che c'è scritto e si prepara in un tempo di una decina di minuti a presentare agli altri, se sempre di quel gruppo, che cosa c'è scritto sulla carta salutare, che cosa c'è scritto sulla carta rallentare, col mettersi via dicendo. Il gruppo da tre si prepara a raccontare, lo racconta a tutti gli altri e a partire da questo tutto il gruppo può stare a condividere, aggiungere ancora dei passaggi. Alle 11:30 ci ritroviamo qui. La pausa sarà veloce perché abbiamo ancora dei cioccolatini da far passare, nel frattempo ci saremo mossi, abbiamo cominciato alle 9:30 e possiamo resistere, e ci metteremo in ascolto dell'ulteriore racconto, del racconto rituale Morena. Allora, ripeto i tempi, ci troviamo, 15 persone per gruppo, 8 qui dentro, 2 di là, i primi 20 minuti per annotare liberamente su qualcuna, qualche frase sui verbi che sento di più, un secondo tempo di una decina di minuti, ogni gruppetto da tre prende una carta e si prepara a presentarla agli altri, la presenta agli altri, il grande gruppo discute, entro le 11:30 ci ritroviamo tutti qui per metterci in ascolto di Morena. Grazie di cuore per la vostra attenzione e disponibilità. Domanda?
La suddivisione di campo, sì. Poi viene riportata su